Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, accidenti anche le cuffie.
Sì, adesso devo essere a posto, ciao a tutti.
Perfetto, allora, trasmissione magia, stragoneria, paganesimo, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan, 8 Marghera. Francesco, raccontami qualcosina di The Shaded.
Sì, noi dobbiamo dire un paio di cosette importanti, beh soprattutto, visto che qualcuno ha lanciato l'idea di fare una cena, un piccolo incontro tra un po' di ascoltatori della radio per quanto riguardava i 10 anni della trasmissione, perché noi siamo entrati in questa serie nell'undicesimo anno, allora
21 novembre 1996.
Allora appunto, visto che poi la radio quest'anno festeggiava i 30 anni e questa la trasmissione festeggia i 10 anni di continuità senza nessuna interruzione, e l'amico Ferdinando ha detto di facciamo una piccola cena fra alcuni ascoltatori, per chi è interessato, e ricordo appunto che domani sera a Marostica ci troviamo per questa cena. Per chi vuole avere informazioni, contatti, vuole chiamare, può chiamare il 338 319 77 20 per avere appunto le informazioni su dove trovarsi. Comunque, grosso modo, alle ore 21 in un ristorante di Marostica. I tavoli, appunto, noi cercheremo di fare una cena il più possibile contenuta, in maniera tale che ci sia la possibilità di discutere, di chiacchierare, di dire qualcosa, di conoscerci, a parte che penso che molti di quelli che saranno presenti già ci conosciamo, però appunto trovavamo giusto avere questa piccola occasione, visto che c'è stata la buona volontà di qualcuno di lanciare l'idea di darsi l'incarico di telefonare a un po' di amici, a un po' di ascoltatori. Ricordo appunto domani sera a Marostica alle ore 21, l'appuntamento è un po' prima, ci metteremo d'accordo appunto in serata sul luogo di incontro. Questo appunto era una cosa che ha a che fare un po' con noi ed è una cosa che non ha direttamente come tematiche per la trasmissione. Io ricordo sempre Radio Gamma 5, logicamente, perché deve essere il pensiero principale. In questo momento le cose si sono stabilizzate, faccio gli auguri a Paolo e probabilmente il mega impegno, il presidente Paolo, il presidente della radio, il mega impegno, l'energia che ha caricato, dato, l'ha messo in condizioni fuori combattimento. Io gli faccio gli auguri di ritornare quanto prima in condizioni fisiche ottimali e lo ringrazio per tutte quante le cose che ha fatto. Ringrazio fra tutti i quotidiani che sono occupati di Radio Gamma 5 e anche il Mattino di Padova, che ha fatto un'intera pagina dedicata a Radio Gamma 5, ha messo addirittura le foto ed è anche in punto un bel servizio, soprattutto perché sono arrivate anche delle televisioni che hanno ricordato l'esistenza di questa radio, tenendo conto che sono 30 anni, ed è bello che i mezzi di informazione, di comunicazione locali ricordino questo spazio che è unico. Perciò auguri a Claudio, dico auguri a Paolo.
Grazie, auguri a te per i 10 anni.
Esatto,
auguri a Paolo,
auguri a Paolo appunto che si ristabilisca,
sperando che lo faccia presto. E ricordatevi sempre che sta radio ha sempre delle necessità. Francesco, posso dire un'altra cosa?
Sì,
prima
tanto
che
ne abbiamo,
iniziamo la nostra trasmissione.
Di pure.
Allora, niente, io vi ricordo sempre l'uso che ne facciamo di internet, perché tutte le cose che diciamo qui per radio in realtà vengono trasformate anche in pagine web e vengono caricate su internet. Io stamattina mi sono stampato quelli che sono gli arrivi, le visite, i visitatori, la qualità, le pagine che aprono in internet di quello che facciamo. E vi assicuro che i dati che ho qui sotto mano sono dati che lasciano abbastanza esterefatti, cioè perché sono centinaia, plurale, di persone al giorno che vengono a leggersi le pagine di internet. Cioè è una cosa che noi mai pensavamo. Io vorrei ricordare che nel 1999 Francesco ha iniziato, veramente ci ha aiutato anche Marco Dimitri quella volta a mettere in internet le prime nostre cose, con tanta fatica, con tanto era il 1999 e quello che caricavamo in internet era ciò che veniva trasmesso in questa radio, per cui le due cose, le pagine in internet e la radio, hanno sempre lavorato, diciamo così, in maniera sincronizzata, diciamo così, no? In maniera.
Beh, dobbiamo ringraziare anche Franco che si è dato un lavoro di trasferire su dal nastro a CD, tutte quante trasmissioni audio.
Sì, è arrivato già il 2002, per cui ci sono già 4 anni di trasmissione ormai quasi in internet.
Sì, che ha fatto veramente un lavoro enorme. Diciamo che dobbiamo ringraziare anche chi ha scelto quel servizio, che ci dà la possibilità di ospitare in maniera illimitata documenti audio. E comunque pensate che se uno vuole andarsi ad ascoltare le trasmissioni dal 2002 adesso, tenendo conto che Franco sta andando indietro col più lungo del tempo, ma c'è una cosa più importante, che Franco ha fatto un lavoro veramente gigantesco, che è quello di fare gli indici e sommare delle trasmissioni.
Esatto, praticamente voi nella pagina archivio non vi leggete soltanto il link per scaricarvi la trasmissione, ma vi leggete anche gli argomenti principali che sono all'interno di quella trasmissione, cioè quello che viene detto, e che è una cosa veramente mostruosa. E te lo ripeto, ci sono dalle 20 ai 30 persone al giorno che vanno a scaricarsi i programmi, dai 20 ai 30 persone che ogni giorno, che vuol dire 600-700 persone al mese, che si scaricano i programmi. Non mi sembra, un dato notevole, tutto sommato, e oltretutto, torno a ripetere, centinaia di persone che arrivano a scaricarsi pagine web, pagine scritte, e cioè è una cosa veramente mostruosa, tant'è che negli ultimi dati che ho io, insomma da metà febbraio, sono circa, vediamo un attimino, sono circa 85.000 pagine che si sono scaricati, pari a circa 150.000 accessi, cioè solo sul sito Federazione Pagana Francese. Noi che dicevamo, se vengono 2 persone al giorno facciamo 14 persone a settimana, sarebbe stato un successo nel 1999. Adesso sto dicendo che anche queste centinaia di persone che arrivano sono poche, cioè si può fare ancora meglio, per cui torno a ripetere, il paganesimo ormai sta raggiungendo una sua realtà sostanziale, cioè si sta rappresentando e dispiegando con tutta la sua forza e con tutte le sue variabili al suo interno, tant'è che ci sono molte forze organizzate anche per tentare di fermare o per tentare di indirizzare il paganesimo per quello che loro vogliono, per i loro progetti. Cioè, c'è sempre qualcuno che deve dirti cosa devi o non devi fare, cosa tu devi fare per metterti al suo servizio. Cioè, c'è sempre qualcuno che si fa Dio padrone o padrone delle altre persone, ed è una condizione che troviamo abbastanza spesso, insomma. Però sta di fatto che le idee circolano. È questo che non è fermabile, cioè non si può, come diceva Franco Carraro anche ai microfoni di questa radio, voi potete fare tutto quello che volete per non far circolare delle idee, ma se qualcuno ha la volontà di farle circolare, le idee circolano, perché è un bisogno della vita.
Se voi pensate ad esempio a una cosa molto semplice, ad esempio noi una cosa che abbiamo sempre fatto nei nostri riti è stato quello di documentare i riti dal punto di vista fotografico, abbiamo inserito appunto anche vari filmati. Se voi andate sui video di Google, che sono molto famosi, tra l'altro io direi di spendere una parola anche fuori di Google, ultimamente c'è stato quella polemica, esatto, in cui sono stati incriminati. Io trovo assurdo che la legge italiana vada a colpire un servizio così gratuito, perché Google in tutto sommato è un motore di ricerca che funziona bene. Il fatto che metta a disposizione dei gruppi, che metta a disposizione dei video, non vedo perché devono essere considerati responsabili quando non fanno nessun controllo, perché internet deve rimanere uno spazio libero, deve rimanere uno spazio accessibile, e Google cosa fa? Dà questa possibilità. Certo, può essere criticata per la posizione rispetto al governo cinese sulla censura, però i video sono una documentazione fotografica. Io voglio ricordare che ad esempio il video della festa dei Veneti di Cittadella con la sfilata di Areti è su Google, è su MySpace ed è anche su YouTube. Di conseguenza nessuno ha verificato questo. Se noi cominciamo a discriminare cosa viene caricato su internet, allora un servizio deve essere gratuito e dato la disponibilità. Se si trova di fronte a un cattolico, dice impedisco di caricare il video di Resurreitia, vorrei fare una cosa molto molto ben precisa, che ha a che fare anche con il concreto con la religione. E il giovedì scorso è stato ricordato il fatto di Rivico d'Adria, in cui il vescovo ha preteso, è stato imposto di andare in chiesa. Questo fatto è successo ad esempio anche a Bassano del Grappa. Il parroco di una frazione di Bassano Grappa fa: io non vado a benedire le chiese, sono detti i crocifissi. E il comune è corso a mettere i crocifissi nelle aule scolastiche. Bene, e se il parroco chiedeva la circoncisione dei bambini, se chiedeva qualcos'altro, l'autorità scolastica era così disponibile, i responsabili scolastici, a darglielo al parroco, perché fa: io non vengo a benedire soltanto se perché mancano i crocifissi.
comunque
io di conseguenza, tornando sui costi di spazi liberi, internet deve essere libera, uno dà un servizio e uno si pensa ai consumatori.
Io volevo intervenire su questo discorso qua, no? Sul discorso del video del ragazzo autistico che è stato picchiato, no? E che è il video incriminato. Sì. Voglio far capire questo alle persone. È vero, c'era il video, ma voi pensate che quel ragazzo è stato picchiato, no, da dei bulli nella propria scuola e nessuno è intervenuto? Se questi bulli non fossero stati così deficienti di fare un video, di metterlo su Google, non sarebbero mai stati scoperti, però il ragazzo autistico sarebbe stato comunque picchiato. Sì. Per cui se... può essere messa in atto un'azione di repressione di quello che è stato un vero e proprio crimine, un vero e proprio delitto, questo è stato possibile perché si è visto il filmato su Google. Se non si vedeva il filmato, questo ragazzo autistico non veniva nemmeno perseguito. E se oggi, come oggi, c'è l'incriminazione di decine e decine di persone che vanno alla ricerca di immagini pedofile, che praticano la pedofilia, che praticano il danneggiamento, e questo è diventato motivo di allarme, è perché i siti che vengono fatti, la comunicazione fra pedofili, fra quello che avviene, può essere intercettata dalla polizia postale o di quant'altri. Per cui internet è fondamentale come strumento di comunicazione libera ed è fondamentale l'attività di repressione dei delitti che ne viene fatta ad opera della polizia. Allora, la polizia e nessuna società ha interesse di reprimere uno spazio che è libero, uno spazio in cui tutte le persone possono postare quello che vogliono, proprio perché questo permette alla società di intercettare o di reprimere dei reati quando sono effettivi. Cioè nessuno verrà mai in uno spazio libero a dirci a noi: voi non dovete mettere il filmato sulla festa dei Veneti, perché è un filmato che abbiamo fatto. E così, se qualcuno mette dei filmati con dei reati, avranno invece dei problemi, saranno invece repressi. Ma se si fa una repressione a monte dicendo solo i cattolici mettono i filmati, solo se i filmati c'è la Madonna li metti su, sta di fatto che da un lato non si possono più scoprire i delitti fatti da alcune persone che vogliono millantarli, e dall'altro lato invece si crea una situazione conflittuale nella società civile, dove alcune persone che hanno delle esigenze di rispettare quello che è il dettato costituzionale, delle persone che hanno esigenze di manifestare dei diritti e delle tensioni, vengono represse aprioristicamente, costruendo un'altra situazione di difficoltà nella società civile. Per cui la libertà di internet, in realtà, cioè questi spazi in cui le persone possono andare anche pagando un certo prezzo, perché costa internet, costa il computer, costa il collegamento, costa i mezzi, costa i programmi per fare le cose, è un costo, non è che sia gratis andare là. Diciamo che rispetto ad altre posizioni è un costo contenuto ed è un costo molto vasto, cioè ti dà una vasta platea di osservazione. Però questo spazio così permette sia alla società civile di esercitare un controllo nell'applicazione delle leggi, sia alle persone di esprimere le proprie cose che magari un giornale non li pubblicherà mai, magari l'editore non li pubblicherà mai le cose, magari altre cose non avverranno. Certo, la società è fatta di tante sfaccettature, ma le sfaccettature in cui esiste una libertà assoluta devono esserci, guai se non ci fossero, perché significa altrimenti costruire una società di galera, cioè una società di un campo di in concentramento, dove le persone sono obbligate a dei comportamenti fissi, e questo non è più accettabile in una società civile, assolutamente.
Sì, infatti, cioè, noi diciamo sempre che bisogna essere sempre consci delle conseguenze delle proprie azioni. E quei ragazzi che hanno fatto quel video in cui pestavano un ragazzo down, pensavano forse di presentarsi come belli, originali, e hanno caricato il video su internet. Qualcuno altro ha visto quel video ed è intervenuto. Ma se quel video, come diceva Claudio, non ci fosse stato, cosa sarebbe successo? La scuola se ne sarebbe accorta? Se fosse stato qualche articolo, avrebbe avuto stato una ripercussione soltanto a livello della zona, forse. E quanti leggono i quotidiani? E invece quante persone sono state informate e quanto si è mosso perché questo video è andato a finire su Google? Mettiamo un'altra cosa, una persona che l'ha messa poteva anche metterlo come denuncia, non poteva avere la paura di dire vado a denunciarlo alla polizia, vado a dirlo ai dirigenti scolastici, vado a dirlo al preside, poteva dire, può averli anche fregati e dire ragazzi, io vi faccio diventare famosi, mettiamo il video su internet. In realtà ha fatto una denuncia. Di conseguenza è importante che le cose si sappiano. certo, le cose che sono violente e devono essere rese pubbliche, non si può nascondere, non si può fare la politica dello struzzo o di cancellare le cose o di dire per il politicamente corretto non facciamo vedere la violenza. La violenza esiste, sia che ne parliamo sia che stiamo zitti.
Anche perché non dimentichiamoci una cosa, che quel video, cioè la scoperta di quel video, non ha semplicemente implicato la repressione di quei ragazzi, ma ha messo all'interno del dibattito sociale quello che è l'emersione del fenomeno del bullismo all'interno delle scuole, cioè quel fenomeno di far del male alle persone più deboli, no? Che esiste ormai e diventa sempre più pesante nella società civile ed è un prodotto del cattolicesimo, è un prodotto dell'educazione cristiana, che sta diventando un peso per la società civile, e un peso significa un costo per la società civile, significa mettere delle difficoltà ulteriori ai futuri cittadini, ed è grave la faccenda, per cui il fatto di aver scoperto quel filmato in realtà ha fatto partire un dibattito a livello nazionale che
in positivo
dove le persone cominciano a essere più attente a quello che sono certi comportamenti. Magari si scopre che il proprio figlio, se lo stoppi quando ha 12 anni a fare delle cose, eviti che nel futuro ne faccia ben più gravi. Cioè, per cui mette anche in attenzione quei genitori che vogliono essere in attenzione, perché quei genitori che non vogliono avere attenzione continueranno a fare delle grandi cazzate.
Perciò trovo assurdo che Google venga attaccato, venga messo sotto inchiesta, le si attribuisca una responsabilità. Anzi, noi dovremmo dire, perché rendetevi conto, una persona può anche dire delle cose, annunciare delle cose e farle sapere, e ha la possibilità di essere ascoltato, di essere seguito, che venga con nostra notizia. Tutti quanti ben voi sapete quante radio gamma 5 esistono in Italia? Una. Quante radio sono come le nostre in giro per il Veneto? C'è soltanto radio gamma 5. Bene, internet ha la possibilità di fare quello che radio gamma 5 fa su queste onde radio, ma di conseguenza attribuire a Google o a chi offre servizi gratuiti una responsabilità per i contenuti o per i video che vengono caricati è assurdo, anche perché c'è sempre un discorso. L'importante, quando viene dato uno strumento, è sviluppare la capacità di pensiero, di idee e di iniziative dei ragazzi. Il fatto stesso che si faccia il filmato implica, al di là del filmato di violenza, ma anche di voler documentare una cosa, di dare una memoria alle cose. E perciò chi ha la possibilità, e noi ringraziamo Google come altri servizi che ci danno la possibilità di lavorare, di essere presenti su internet, che responsabilità hanno? Anzi, vanno ringraziati, li siamo debitori del fatto che loro diano questa possibilità. E perché devono avere una responsabilità per quello che si dice? Perché a mio avviso si vuole sicuramente colpire internet come strumento di libertà. Perché facciamo un esempio concreto. Prendete una grande enciclopedia considerata pubblica come Wikipedia, è bastato che io mettessi il link al filmato delle Iene sui preti pedofili il 12 di novembre sulla discussione sulla Chiesa Cattolica, e dal 12 di novembre ad oggi nessuno è più intervenuto a esaltare la Chiesa Cattolica o la brava Chiesa Cattolica sulla pagina di discussione della voce Chiesa Cattolica. Non ho detto peste e corna, non ho bestemmiato, solo ho detto questo è il filmato fatto da una trasmissione commerciale, fatta da una trasmissione televisiva, su come si comportano i preti. Andate a vedere il filmato, no, non è che commentato. E tra l'altro c'è chi ha visto il filmato, se ne rende conto. Benissimo, 12 novembre, Wikipedia, Chiesa Cattolica, la discussione sulla Chiesa Cattolica si è fermata. E perciò ricordate quando è importante uno spazio in cui si possa intervenire.
25 novembre, a Lipari, figlio della Perpetua, abusò di un bimbo, 15 anni al parroco, per aver abusato per anni di un bambino di 5 anni, figlio della sua Perpetua, l'ex parroco dell'isola di Lipari, Alessandro Restuccia, che adesso ha 88 anni, è stato condannato a 15 anni di carcere per violenza sessuale dal Tribunale di Barcellona, Pozzo di Gotto. 25 novembre 2006. Questa notizia la trovate sulla Repubblica del 25 novembre, la trovate sul Gazzettino del 25 novembre 2006 e vi ricordo che è dal 21 novembre del 1996 che noi vi stiamo dicendo stiate attenti a quello che è il futuro dei vostri figli. Perché? Perché le persone devono attrezzarsi. Vai Francesco.
Sì, ecco, io voglio tornare, tra l'altro sinceramente sembra che siano passati dei secoli da giovedì scorso, in realtà è passata solo una settimana, ma eventi, situazioni, impegni sembrano che il tempo sia incredibile. Io voglio ricordare, anche se abbiamo delle visioni contrastanti su questo film, io parlo del Labirinto del Fauno. Io appunto ho avuto occasione di andarlo a vedere venerdì scorso e l'ho trovato veramente un film ben realizzato. Io invito gli ascoltatori che hanno la possibilità, la voglia di andarselo a vedere. Il film per me ha anche parecchie chiavi di lettura dal punto di vista anche mitologico ed è anche un bel film ben realizzato. Si possono fare delle letture incontrastanti tra il comportamento corretto e bello della protagonista Ofelia, che è la bambina, e certe implicazioni bibliche di certi tipo Abramo e Isacco. Perciò, visto che il film è uscito appunto giovedì scorso, bene, se qualcuno ha la possibilità, ancora la voglia e il desiderio, se trova il film in giro, se lo vada a vedere, Il Labirinto del Fauno merita di essere visto. Se poi qualcuno ha voglia anche di commentarlo, benissimo, perché io reputo che il film sia importante, proprio perché dà una chiave di lettura dei comportamenti, dà la possibilità di comprendere che anche una situazione così grave ed è il lato che ha sconvolto Claudio, quello della violenza, perché praticamente questo film... No.
Allora, chiariamo una cosa, non è che Claudio si sconvolga dalla violenza, diciamo così, Claudio ha una sensibilità molto particolare rispetto a persone legate e torturate, cioè io non lo sopporto, e non lo sopporto perché l'ho ricevuta quella violenza, oltretutto, per cui è una cosa che è rimasta dentro ed è una cosa che è assolutamente intollerabile, per cui per me quando un film ha questo tipo di visioni, no, che sono assolutamente logiche all'interno del film, cioè sicuramente il film dà esattamente la visione di un modo di essere, un modo di comportarsi che in certi aspetti è finito in certo tempo, però non è finito, cioè nel senso che situazioni analoghe esistono ancora, però diciamo così, fa parte un po' di quella che è il bisogno della Spagna di rivisitare un po' il proprio passato, e naturalmente quando c'è la necessità di rivisitare cose atroci del proprio passato si ricorre molto a categorie pagane, cioè si ricorre molto a quel bisogno, a quella necessità di libertà dell'uomo, del singolo, del soggetto, che è propria del paganesimo ed è antitetica al cristianesimo. Però io appunto vengo molto colpito da questo tipo di scene, e per, te lo ripeto, proprio per averlo anche vissuto in prima persona, non così comunque, per carità, no? Assolutamente. Però per cui sono estremamente sensibile a queste cose e mi sconvolgono parecchio, per cui anche la mia capacità di giudizio viene meno matta da questo, insomma. Cioè io sono intollerante rispetto a persone che subiscono delle violenze, che sono impossibilitate a difendersi, impossibilitate ad uscire dalla situazione. Beh, mi sembra anche che lo vediate.
Sì, beh, d'altronde c'è, però il film... D'altronde inserisce un contesto ben particolare violento e lo rende bene.
Sì, cioè, no, ma era così, cioè non è che il film dica qualcosa di cose che non fossero, sia chiaro questo, il film dice cose reali, cioè fu così, andarono così le cose.
Sì, c'è da aggiungere una cosa che è molto importante, e voi vedete anche il contrasto religioso, perché una scena che nel film scivola via, però si sente sottofondo, è la predica che fa il prete quando muore la madre di Ofelia, cioè della protagonista, della bambina. E non so se tu l'hai sentito quella predica, no? Se hai avuto, cioè, in cui si parla del silenzio del Dio, del Dio incomprensibile. Bene, dall'altra parte abbiamo Ofelia che viene in contatto con Pan, e questo mondo lì è ben concreto, questo Dio non è assente, questo Dio lì è presente. Lei quando viaggia nelle varie realtà, va nei vari mondi sotterranei, sono le ninfe che l'accompagnano.
Bisogna notare anche un'altra cosa che nel film spesso viene notata, la particolarità di come si presenta Pan. Pan si presenta in una situazione che è atroce, per cui chiaramente non può essere il Pan che suona il flauto nel bosco insieme alle ninfe, cioè è il Pan, quello che suscita terror panico, quello che inganna, quello che truffa e truffa per condurre le persone alla conoscenza, che è un modo di essere proprio della stregoneria questo. Per cui abbiamo una figura di un Pound che è una figura assolutamente in linea con quello che sta succedendo. Torno a ripetere, non è il Pound dei boss, sì, è il Pound che affronta una situazione atroce. Ed è il timor panico, è il Pound terribile, è il Pound che si presenta anche sempre al limite della sopravvivenza, sempre pseudo minaccioso, però le sue minacce non sono mai cattive, sono come dei pungoli alle persone perché riescano ad andare avanti, perché scelgano. E in effetti lui dice sempre alla bambina che sbaglia, che ha sbagliato, che ha fallito. E in realtà non lo dice perché la bambina ha fallito, ma per stimolarla a scegliere, anche contro di lui. Cioè il Pan che è disposto a farsi, cioè la divinità che è disposta che gli uomini gli facciano la guerra, purché gli uomini scelgano la vita rispetto alla morte. E questo è una particolarità che il film
sicuramente... C'è la scena finale in cui Pan si presenta cattivo e gli dice: versiamo un po' del sangue innocente di tuo fratello. E Ofelia, la protagonista, la bambina, dice fa no e si rifiuta. E poi quando questa prova è conclusa, Pagni dice fa hai fatto la scelta giusta, hai fatto la scelta migliore, la scelta che dovevi fare. E infatti io, scrivendo la voce per Wikipedia sul momento del fauno, ho detto chiaramente la possiamo leggere in contrasto, in contrapposizione con Abramo e Isacco. Noi abbiamo una Bibbia che ci viene presentata come libro fondamentale, come testo di riferimento, in cui Abramo riceve l'ordine dal Dio di sacrificare il suo figlio, va e lo uccide. E di conseguenza lo uccide, perché io parlo dal punto di vista teologico cristiano, cioè se noi prendiamo le citazioni bibliche, Abramo ha ucciso Isacco dal punto di vista della teologia.
Dal punto di vista della teologia, sì.
Sì, l'ha ucciso. E di conseguenza, questa è la lettura che fa il monoteismo. Ci viene saltato un libro in cui si dice si può sacrificare l'innocente, e l'innocente viene sempre sacrificato nel monoteismo, nel cristianesimo, perché questo lo dice la follia, la pazzia e la criminalità anche di Cristo. Dall'altra parte abbiamo questa prova in cui Pan è contento che si disubbidisca. Esatto. Quando la bambina dice no, io non voglio questo, io non voglio versare il sangue
allora
di un innocente,
dice, però in realtà dopo dimostra,
e dopo appunto quando si dice hai fatto la scelta giusta, hai fatto la scelta migliore. Questa è proprio la contrapposizione. Di conseguenza proprio ci sono anche altri elementi mitologici interessanti nel film, però non voglio raccontarvi tutto, perciò se avete la possibilità, se lo trovate ancora in giro, Il labirinto del fauno merita di essere visto, proprio perché è un'opera realizzata bene. Poi tra l'altro, noi abbiamo sempre detto che uno può realizzarsi in qualsiasi ambito, e il film dà questa dimostrazione, per cui abbiamo una situazione ambientale, politica, militare incredibile, eppure nonostante tutti gli ostacoli, nonostante le brutture e gli orrori in cui vive la bambina riesce a essere vincitrice, riesce a ritornare la principessa che era, ma riesce a ritornarlo proprio perché si accorge delle cose. C'è la scena iniziale del film che è molto bella. Comincia quando si devono fermare, mentre stanno viaggiando verso l'antico mulino in cui dovrà risiedere quel padre, appunto, quel patrigno, trova per terra un sasso che è l'occhio di Pan, va sulla stella e lo inserisce. A quel momento una libellula, che è una fata, che è una ninfa, la riconosce come la principessa. Cioè, è stato proprio il fatto di ricollocare le cose nel loro posto che fa partire il scoprire che è una principessa che deve ritornare nel suo regno. Questo film merita, andate a vederlo, proprio perché è un film ben fatto, ben realizzato.
Io ho visto un sacco di scene con la mano sugli occhi, come ho fatto. Ognuno fa i conti con il proprio divenuto, con le proprie scelte.
Sì, ma d'altronde sai anche la prova in cui dice devi scendere in un mondo sotterraneo a recuperare un oggetto magico, e gli si dice non devi mangiare niente, non ti ricorda Demetra e Persefone, cioè nel senso, e d'altronde...
ricorda Demetra e Persefone soltanto con la sola differenza che lei quando va là sottrae invece l'oggetto con cui veniva fatto del male alle persone,
sì.
Cioè lei porta via l'oggetto con cui questo personaggio faceva del male alle persone, comunque è un po' diversa.
Sì, però cioè, sai, dice non devi mangiare assolutamente niente perché se no sei destinata a fallire, e d'altronde il suo ritorno al regno avviene tramite la sua morte, cioè, c'è una lettura simbolica e mitologica veramente bella, insomma, fatta nel...
È un po' complesso. Stonehenge, la Lourdes della preistoria. Allora, posso, Francesco?
Sì, sì, vai.
Per un po' di pathos, eh?
Sì, va bene.
Stonehenge, avevano fatto un po' di scavi, hanno trovato un po' di ossa, no? Sapete che ormai la scienza è in grado anche di, non so, di fare le radiografie ai morti di 5-6 mila anni fa, e ha scoperto che tutte quante le persone che uno sotterrate attorno a Stonehenge erano persone malate, erano persone che avevano bisogno. Per cui la nuova teoria di Stonehenge è che c'è stato un periodo storico in cui Stonehenge era considerato un posto miracoloso, insomma, cioè un posto che guariva o non guariva. E io, se fossi voi, ci rifletterei un pochino, insomma, da dove il cristianesimo ha un po' rubacchiato le sue cose.
Sì, però visto che tu vuoi un attimino rendere le cose un attimino più tranquille e meno emotive, sai, noi sono 3 anni che diciamo a tutti gli ascoltatori di andare a Cittadella alla festa dei Veneti. Beh, ogni anno portiamo sempre la Reitia, qualche nuovo contributo. Bene, dopo alcuni anni è uscito un videogioco realizzato da un gruppo inglese in cui viene chiamato Venezia attacca il Papa, ma è solo un videogioco.
Beh, guarda, cioè, al di là della, adesso ti interrompo un attimo,
sì, Francesco, sì.
Al di là della, di quello che può essere l'aspetto grottesco, diciamo così, però tanto nella storia di Venezia, effettivamente Paolo Sarpi e quello che fu la storia di Venezia di allora fece crollare definitivamente quello che era il potere assoluto del Papa. Vi ricordo che c'è stato Enrico e qualcosa che andò a Canossa in ginocchio per chiedere scusa al Papa e fu schiaffeggiato, non so, o viceversa, o ha schiaffeggiato lui il Papa, adesso non mi ricordo. Ma Venezia invece non si piegò e anzi costrinse praticamente la Chiesa Cattolica a piegarsi. Beh, credo che in tutta Italia l'associazione religiosa che maggiormente sottolinea quello che è il carattere della Chiesa Cattolica di agire nella società civile siamo noi, Francesco. Cioè, tanto per essere abbastanza papali papà, ritornando un pochino, per cui in effetti il videogioco mi sembra molto divertente. Vai.
Sì, allora, appunto, questo videogioco creato in Inghilterra si chiama Medieval 2 Total War e viene recensito, dice: fa, i diplomatici possono negoziare alleanze, le principesse sposare re stranieri per assicurare la fedeltà, i preti portare la parola di Dio tra gli infedeli, e proprio la religione il punto focale del gioco, riuscire a eleggere un proprio candidato al soglio pontificio, magari ungendo qualche cardinale o ambasciatore straniero, è la chiave del successo. E appunto questa è l'ambientazione, appunto, si chiama Medieval il gioco, ed è ambientato nel periodo tra il 1080 e il 1530, e si dice appunto nel sottotitolo dell'articolo: un team inglese fa rivivere le glorie della Serenissima. Come vedete, sarebbe stato immaginabile qualche anno fa forse che qualcuno facesse un videogioco in cui la Repubblica di Venezia, la Serenissima, veniva ricordata per la sua lotta secolare e continua contro le influenze malefiche e negative del Vaticano, della Chiesa Cattolica. Bene, dopo 3 anni di festa dei Venti a Cittadella, dopo il grande successo che questa festa ha avuto, di cui bisogna ringraziare anche gli amici di Raise Event, che hanno sempre organizzato in maniera veramente bella, ma veramente grande, anche all'estero qualcuno comincia a fare un gioco in cui la storia veneziana viene ricordata, viene portata avanti, viene ribadita, e si fa notare che chi muove, chi vince, non è la Chiesa Cattolica, non è il Papa, ma è la Repubblica Serenissima. E questo da sperare per il futuro, significa che muovere qualche piccolo passo, qualche piccola iniziativa, pensare più alla cultura e alla religione e meno alla politica nel senso partitico, è più produttivo, perché quante energie sono state spese in politica e non hanno prodotto niente, bastano poche energie ben realizzate. Sapete, pensatevi, in Inghilterra dicono: facciamo un nuovo videogioco e facciamo che la Repubblica di Venezia attacca il Papa. Non è un investimento da poco dal punto di vista economico, non penso che ci siamo svegliati una mattina, ma cosa ci inventiamo? Penso che abbiano valutato anche le condizioni commerciali di poter vendere questo gioco, che abbiano valutato le condizioni anche politiche, le condizioni ambientali per non urtare le sensibilità. E il fatto che si sia scelto non un'epoca di fantasia, non un'epoca immaginaria, non un'epoca medievale, non meglio ben collocata, ma che si sia scelto concretamente la Repubblica di Venezia e che si faccia questo videogioco, bene, è un segno positivo. E penso che grandi partiti che si dovevano occupare delle culture locali, delle varie etnie, dei vari popoli, hanno venduto i loro patrimoni o non ci hanno mai creduto. Persone che ci hanno sempre creduto sono usciti anche probabilmente con questo successo. A questo successo noi abbiamo dato il nostro contributo ricordando la Dea Reitia, e voglio ricordare, l'ha già annunciato qualche settimana fa il professor Borsetto, sta scrivendo un libro sulla Dea Reitia e questo libro si è pubblicato da Reisa Venete. Perciò, come vedete, se si riscopre le proprie origini, la propria cultura, i propri legami, quello che è sul territorio, sicuramente si fa una cosa grande.
E non c'è neanche bisogno di separare noi da altri.
Sì, perciò l'importante è riscoprire le proprie radici, la propria cultura. E non serve che siano a farlo gli altri, ma l'importante è che lo facciamo noi, che non siamo a chiedere ai politici di turno o a chissà che, ma dacci la cultura viene costruita dalle persone, dai popoli, dai singoli, dalle piccole comunità. Ognuno di noi deve cominciare a costruire la propria cultura e riscoprire la propria cultura e portare avanti la propria cultura.
E il problema è che quando poi giochiamo col termine di riscoprire le proprie radici, ognuno ci gioca sopra, no?
Sì.
Cioè, nel senso, abbiamo un Ratzinger che dice salvaguardiamo le radici cristiane, messaggio del pontefice ai rappresentanti dei settimanali cattolici ricevuti a Roma. Però dall'altra parte dico salvaguardiamoci le nostre radici, gli scimpanzé preferiscono le attempate, studio USA, femmine più anziane assicurano una progenie migliore. Allora, perché ho usato questi due estremi? Perché da uno che vuole salvaguardare le radici cristiane e io che voglio salvaguardare le radici della divenire della specie e da dove veniamo, c'è in mezzo uno spazio enorme dove ognuno può scegliersi le proprie radici. Ma l'importante è quando abbiamo scelto le nostre radici, quale futuro vogliamo fondare, cosa vogliamo guardare, cosa significa radici cristiane, cosa significa radici degli scimpanzé, cosa significa radici dei veneti di Reitia, cosa significa guardare la rivolta della Repubblica Veneta. Quando guardiamo le radici non lo facciamo per vedere il passato, per considerare il passato, ma lo facciamo sempre in funzione del futuro, ricordiamocelo questo.
Sì, diamo anche un'altra direzione. Noi pensiamo sempre che le persone vadano avanti se hanno la capacità, se hanno la volontà e se hanno una società, una cultura, un ambiente, uno Stato che li sostenga. E quello che mi viene da pensare è che leggendo sul Corriere della Sera di domenica 26 novembre il fatto che negli Stati Uniti si riscopra l'educazione separata tra ragazzi e ragazze. Cioè il fatto di dire che i bambini imparano se vengono separati dalle ragazze, che le ragazze imparano se vengono separati dai ragazzi. Io non penso che la capacità intellettiva sia cambiata, ma penso che nelle classi in cui ci sono tutti i due sessi, il problema non ci sia. Il problema è la cultura, l'educazione. Quando negli Stati Uniti si spendono milioni di dollari per convincere i ragazzi a essere vergini e non si spendono questi milioni di dollari per dargli una cultura, il problema sta lì. Perché se uno vede la sessualità in ambito puramente sessuale, significa veramente che siamo alla perversione. Io non penso che un ragazzo, se ha capacità, se ha volontà, se ha un sostegno familiare, se ha una cultura adeguata, non studi perché ci sono le ragazze. Io non lo trovo assolutamente, trovo preoccupante, anormale, fuori da ogni regola, il fatto che uno Stato, che una società, e dato neanche in Italia si abbia questo dibattito, si dice per favorire l'apprendimento, ma l'apprendimento non si favorisce certo separando i ragazzi dalle ragazze, e si favorisce soltanto se le scuole hanno finanziamenti, se hanno sostegni, se ci sono insegnanti dotati. Certo che se mandiamo gli insegnanti di religione e li favoriamo nel passare anche a insegnanti normali, cioè che possono insegnare altre materie, data l'impreparazione dei insegnanti di religione, data la loro visione del mondo, certo che vedranno male il fatto che i ragazzi e le ragazze siano nella stessa classe, ma dov'è il problema? del fatto che un bambino sia vicino a una bambina, anche perché, cioè, significa sempre dare una connotazione sessuale alle cose, significa essere veramente perversi in questa mentalità. Cioè, io non discrimino le persone perché sono di un sesso o dell'altro, non discrimino mai, cerco di capire quali sono le qualità. Un insegnante, una scuola, avrebbe questo compito di cercare di sviluppare i migliori. Qua sarebbe quasi da consigliare, anche se non piace a Claudio, andatevi a leggere Platone. La funzione della società, la funzione della società è far riscoprire l'anima dei ragazzi, far trovare il modo che i ragazzi, i fanciulli, siano nella loro natura, al di là che siano maschi e femmine. Eppure, dopo 2000 anni di follia monoteista, siamo ancora qui a discutere che l'insegnamento è questo. Io, per la mia esperienza, io ho fatto le scuole superiori in una scuola in cui eravamo un rapporto un ragazzo, quattro ragazze.
Oh, però
sinceramente, in cui buona parte del corpo docente era femminile, e, cioè, ma io il fatto è che io non ho mai visto i miei amici non studiare perché c'erano le ragazze. Assolutamente, cioè,
se non studiavano perché non studiavano,
esatto. Cioè, io non ho mai visto fa oggi, non ho studiato oggi, non ho fatto lezioni per casa perché c'erano tante ragazze, cioè, non si studiava perché non si aveva voglia di studiare, insomma. Io penso che fossimo tutti quanti ragazzi, il problema sarebbe stato identico, insomma. Perciò creare la discriminazione sessuale deriva da una follia monoteistica.
Sì, beh, ma infatti, ma è anche quello che è in giro un po' per il mondo. Sì. Se in Egitto abbiamo una battaglia del velo, basta quel terrorismo culturale fatto dall'Occidente, negli Stati Uniti abbiamo l'ora dell'orgoglio poligamo, avere più mogli è un nostro diritto, alla battaglia dei fondamentalisti mormoni. Cioè, noi abbiamo fondamentalismi da tutte le parti, e guarda caso tutti i fondamentalismi cosa attaccano? Sempre la donna. Cioè, il nocciolo della società, no? Che è la donna, viene attaccato da tutte le parti proprio per distruggere la società. Cioè, una delle cose che a me mi ha sempre bloccato, no, rispetto a, anche a cose religiose, ad altre persone, è che si accusa la società di essere maschilista. In realtà non è vero, perché il maschilismo, cioè il maschio, il sesso maschile, ha bisogno che la donna sia libera, perché se la donna non è libera, il sesso maschile è schiavizzato. C'è un'altra tensione all'interno della società che invece ha necessità che le donne siano schiavizzate, ed è un'altra tensione sessuale diversa di cui non me ne voglio occupare, perché sono in corso degli scontri sociali piuttosto forti. Ma ricordatevi che la libertà della donna nella società è il bisogno fondamentale del maschio. Cioè, l'uomo, il maschile, deve avere la libertà della donna, perché altrimenti è lui stesso che viene penalizzato, cioè è lui stesso che paga il pegno. Mentre invece esistono altre forme, torno a ripetere, che non voglio intervenire proprio perché esistono delle dinamiche sociali, siamo proprio ai limiti in questo momento, che hanno invece bisogno che la donna sia schiavizzata. E guarda caso, queste forme vengono rappresentate da certe istanze dell'Islam, non tutte, e molte istanze del cristianesimo, molte istanze dell'ebraismo, e sono il fondamento delle religioni monoteiste. Sì. Per cui è inutile che io vada ad attaccare delle tendenze sessuali o delle tensioni sessuali quando, che danneggiano altre tendenze sessuali, quando in realtà ciò che danneggia la società civile è la rappresentazione della religione monoteista. Cristianesimo, Islam ed ebraismo hanno bisogno di rendere schiava la donna per distruggere gli uomini, perché dopo quello è il nocciolo, capito? Cioè, non è semplicemente che la donna viene schiavizzata, vengono schiavizzati i maschi, per cui i maschi hanno tutto interesse che la donna sia libera. Che dopo esistono delle tensioni sociali per cui non si riesce bene a gestire la cosa nei momenti in cui la Chiesa cattolica tende ad avere il potere, tende a impedire alla donna di avere la sua libertà, per cui tende a costruire dal punto di vista educazionale una donna che è impreparata a riaffermare se stessa, tende a costruire un individuo sociale maschile che è impreparato ad affrontare questo tipo di cose, per cui costruisce di fatto delle tensioni che hanno delle difficoltà nella vita degli uomini. Questo non è imputabile alla libertà delle persone, questo è imputabile semmai al desiderio della Chiesa cattolica di distruggere quella che è la libertà delle persone. Non so, so che non sono stato chiaro, ma cercate un pochetto di capirmi.
Allora, beh, diamo...
Anche perché Francesco è sottoposto a un attacco feroce da parte di queste tendenze sessuali che vogliono sottomettere la donna per sottomettere Francesco. E Francesco tenta di resistere.
Sì, beh, Claudio si sta riferendo a una polemica che forse qualche ascoltatore conosce sulle armeniste e le muse nella rete, però logicamente non è un grande problema, nel senso che Claudio pensa sempre... Il problema di Claudio è che non conosce di persona le persone con cui sto discutendo, perché gran parte delle persone con cui c'è questo dibattito nelle muse e nella rete le conosco di persona per averle viste più volte, altre volte per averle incontrate qualche volta.
Sì, sì, ma le avrai anche viste, ci avrai anche parlato, ma non hanno nessuna educazione, Francesco, né dal punto di vista personale e nemmeno dal punto di vista culturale o dal punto di vista di... rispetto delle regole che c'è tra persone civili, insomma.
No,
tu, ma li conoscerai anche, ma...
Ma se tu, cioè, nel senso, sai che ci sono delle persone che hanno il loro carattere, che hanno una loro caratteristica, logicamente se tu hai la possibilità, Claudio lo sa benissimo, se sei su internet e vi leggi un messaggio, ti immagini una persona...
Torno a ripetere, per me... Non vale la pena che tu perda tempo con loro, però tu del tuo tempo fai quello che vuoi.
Appunto, ma a caso, beh, gli ascoltatori che hanno voglia vanno sulle muse nella rete, si legano un po' le polemiche, legano un po' le discussioni, ma anche perché tutto sommato, cioè, le muse nella rete svolgono una funzione importante, una mailing list consistente in cui, oltre a esserci delle persone che poco simpatiche, sono delle persone anche interessanti. Logicamente io spero che le persone che sono nella rete siano capaci di comprendere che certi elementi non sono un certo di contributo o sono lì per altre intenzioni, perché un particolare che io ho notato su questa mailing list, appena si accenna, ma non dico in maniera polemica, ma soltanto ad alcuni aspetti della religione cattolica, salta fuori qualcuno che si dice appena interessato, che ha appena iniziato a interessarsi di paganesimo o di Vicca, e che immediatamente: ma non potete parlare così, ma mi spaventate, ma guardate che la Chiesa cattolica è forte, guardate che qualcuno potrebbe ascoltare, ci sono le orecchie lunghe, c'è un discorso terroristico. Perché? Perché logicamente i cacciatori di sette, che tanto si sono venuti anche di recente a Treviso.
Sì, sì, c'ho un articolo, ti do anche qualche accenno dopo, vai tranquillo.
Sono un punto, sono sempre presenti perché vanno a camuffarsi con siti, con nomi, con nickname, si vanno a inventare qualsiasi cosa. E allora, certo che quando c'è un dibattito su una mailing list come la Muse della Rete, che è una mailing list importante, i cattolici appena sentono o odorecchiano o intuiscono che ci potrebbe essere, non dico una polemica, ma un distinguo, cioè dire: il monoteismo è questo, la Chiesa cattolica è questo, il cristianesimo è questo, la Vicca e il paganesimo sono altre cose, mentre intervengono per cercare di deviare il discorso su orisse o su sciocchezze. E questo è un dato importante, perciò io reputo importante essere presente nel muso della rete. E poi molte volte queste persone che fanno polemica lo fanno perché, a mio avviso, hanno altri scopi. Forse lo fanno per ingenuità, a voler essere buone, lo fanno forse perché difendono un interesse di bottega, cioè nel senso che hanno degli interessi di un certo tipo. Però l'importante per me è dibattere, e soprattutto dibattendo le persone vengono fuori con la loro natura.
Sì, vabbè, Francesco dà sempre molto spazio alle persone, per me invece sono dei ciarlatani, punto e basta, insomma. Cioè, non vado neanche lì a... vabbè, Francesco, torno a ripetere, tu stai perdendo tempo con sta gente, però Francesco ha un po' l'anima della... di voler bene al mondo, vabbè, cosa ci posso fare io? È fatto così, Francesco. E ci prendiamo per quello che siamo. Sì, in effetti ho quell'articolo, Francesco. Solita
il nostro grande Beppe Bisetto, sempre presente sulla scena.
Sì, ogni tanto mi arriva qualche messaggio che apparentemente arriva da lui, però torno a ripetere, apparentemente, perché su internet c'è gente che fa i scemi, per cui è chiaro che non gli do neanche ballo, piglio e cancello semplicemente. L'articolo è a firma della solita persona, oltretutto una mia omonima, c'è tale Laura Simeoni, che sembra che si sia specializzata in articoli a favore di questa gentaglia. Naturalmente ognuno prende i soldi dove può, il problema è che fa abbastanza schifetto la cosa. E niente, si continua a parlare delle tracce di molti brani rock, per rendersi conto, lo studioso che nel passato aveva svelato i messaggi subliminali di cartoons e pubblicità chiamato in causa i Led Zeppelin, i Queen, i Prince, ma anche Battiato, Zucchero, Adolfo Morgani, va ancora più in là, comprendendo i Beatles,
Morganti.
Santana,
Morganti.
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 Sta scritto Morganti.
Vabbè, hanno sbagliato, è di Rino.
Ho capito.
Lo conosco di persona, perciò.
Sì, sì, forse è quello che ho conosciuto anch'io. Il cui libertarismo non farebbe altro che spalancare le porte al concetto gnostico: io sono Dio e perciò faccio tutto quello che voglio, al di là del bene e del male. Sette gnostiche sono assai più diffuse di quanto si pensi, sostiene il consigliere nazionale del Gris, il trevigiano Giuseppe Bisetto, che invita a tenere gli occhi aperti. Cioè, questo è un povero mentecato. Vi ricordo che Bisetto era quello che affermava che i satanisti sarebbero andati nudi in piazza San Pietro
durante il giubileo.
Durante il giubileo, insomma, cioè,
il punto di vista... lo stesso Bisetto che ha scritto sul suo libro Le Bande delle Sette, che l'istituto sarebbe andato a lanciare il gas nervino, sì, in piazza, appunto, San Pietro durante il giubileo.
Abbiamo un povero deficiente a livello mentale, che purtroppo continua a fare del terrorismo gratuito, tanto nessuno lo imputerà mai per le stupidaggini che dice, perché tanto lui si crede intoccabile, però tutto sommato un povero cretino, il quale fa del male alle persone, fa del male alla società civile, fa del male alle istituzioni e sta tentando di danneggiare le istituzioni creando allarme gratuito, sì. E questa poveraccia tale Laura Simeone, mia omonima, che naturalmente scrive gli articoli demenziali di questa gente, scomunica a film di successo come Guerre Stellari o Matrix da parte di Treviso. Sono pellicole insidiose, pericolose, inquinanti, poiché veicolano messaggi gnostici in cui l'uomo si crede Dio, sostiene padre François Dermin, canadese appartenente all'ordine domenicano, quelli che bruciavano vive le persone, esperto in occultismo. Il sacerdote è stato chiamato ieri nel capoluogo della Marca dal GRIS, gruppo di ricerca di informazione socio-religiosa, che da oltre 20 anni sta facendo queste cazzate. Naturalmente il codice Da Vinci, messo sotto processo, si mette sotto processo il movimento del Graal, Rosa Croce, cioè sono la solita merda, Francesco, tanto per creare allarme sociale.
Sì, sì, no, ma poi
quindi... invece il vero pericolo sono le parrocchie, sono gli oratori.
Sì, sì. E a parte appunto quello è chiaro, ma è il fatto stesso che si dica che questi movimenti creano consumismo. Cioè, noi siamo una società consumistica, a questo punto dovrebbero essere incoraggiati. Ma forse cos'è che li preoccupa? Il fatto che, al di là che io non ho una grande ammirazione per il gnosticismo, però una persona che cerca di si dichiara gnostica, e cerca di comprendere, di leggere, nel senso che almeno ha una tendenza alla curiosità. E sicuramente uno che diventa agnostico, che segue le idee che gli propongono, difficilmente andrà a portare i figli a battezzare, difficilmente li manderà alla comunione, difficilmente penserà di fare i santini e altre cose, e di conseguenza forse perché loro perdono dei consumatori di quel tipo che vanno contro il gnosticismo. Certo che stranamente io mi preoccupo. E le migliaia di satanisti dove sono andati a finire? Sono andati, sì, tutti in pensione?
Quel mezzo milione di satanisti che c'era secondo la gatto Trocchi e secondo Don Benzi, che ammazzavano 20 bambini all'anno, che la polizia non sapeva niente, oltretutto.
Cioè, vi
rendete conto, la polizia di Stato non sapeva che 20 bambini
sono migranti,
vengono sacrificati.
Sono migranti? Cioè, io non ho notizie di grandi immigrazioni di massa di satanisti dall'Italia, non so se sono andati in pensione, non so se nell'ultima finanziaria siete messo un'agevolazione al pensionamento dei satanisti, però cioè, ste migliaia di satanisti che erano lì pronti con i coltelli a sgozzare migliaia di persone che facevano sacrificio umano, all'improvviso sono scomparsi.
Cioè, qua gli unici che fanno sacrifici umani sono i cattolici, costringono bambini, sì, in ginocchio davanti al crocifisso, cioè, più sacrificio umano di quello.
Organizzazioni potenti, criminali, terrificanti, perché cioè, se noi dovessimo elencare quello che hanno scritto i cacciatori di Sette, all'improvviso sono liquefatti. Non mi risulta che la polizia o i carabinieri abbiano fatto retate. Hanno fatto retate di camorristi, di mafiosi, di pedofili, di gente cattolica che andava all'assalto alle banche, di gente che arrestavano cattolici che si occupavano di finanza, che depredavano i risparmi di pochi.
Esatto.
Però satanisti arrestati siamo a quota zero. Io comincerei a preoccuparmi, dove sono finiti questi satanisti?
Sì, in effetti, sono passati tutti alla clandestinità.
O forse sono i satanisti, sono dei satanisti tutti quanti risparmiatori che sono visti i loro risparmi bruciati da qualche finanziere cattolico. Forse questo, io sinceramente io vorrei chiedere a Beppe Bisetto, ma scusa, dacci delle notizie perché siamo allarmati, siamo preoccupati, sì, cioè, lanci l'allarme del genere e poi non te ne occupi più.
D'altronde il problema, adesso lo trovo l'articolo 5 secondi, sì, che non te creda, che non, anche perché mi ha mandato anche in internet oggi, mi è arrivato anche la versione del Corriere della Sera di oggi, cioè Corriere della Sera
non ho fatto letteralmente a tempo.
Ma lo trovo, sì, il problema è un altro, che un altro grosso allarme che sta arrivando è l'Opus Dei, una setta. Che errore in quel libro! Ma che l'Opus Dei fosse una setta, il Codice da Vinci ha avuto il merito, se vogliamo, di mettere in luce.
No, posso finire il discorso dei satanisti?
Certo, vai tranquillo.
Che tutto il mondo è paese. Allora, è successo che hanno profanato il tomo di Pasternak in Russia. E cosa succede? Allora, dice, il sacerdote ortodosso della vicina chiesa, non lontano c'è anche la residenza del patriarca di tutte le Russie, ha denunciato alla stampa locale che i colpevoli sono sicuramente dei satanisti, che sono loro ad aver offeso la memoria del premio Nobel. Non può essere stato nessun altro. Un mio parrocchiano li frequentava e è riuscito a stento a scappare via dalla loro setta. È lui che mi ha detto cosa fanno e come lo fanno. Ci sarebbero pure segni diabolici a testimoniarlo. Sono state ritrovate croci di legno spezzate e strappate da altre tombe. Questa è ora. Succede che in Russia qualcuno brucia dei fiori di plastica sulla tomba di Pasternak e il popolo russo dice: questi sono sicuramente satanisti. Io ho un fedele, che poi non posso dire il nome come sempre, non posso dire chi è, che mi ha detto che sicuramente sono stati loro. Guarda, fatalità, in Italia queste cose le ha conosciute. Adesso in cui anche in Russia cominciano a svilupparsi movimenti pagani, nessuno penso abbia
i pagani russi hanno denunciato la Chiesa ortodossa, comunque c'è una causa in corso.
Comunque la Chiesa ortodossa in Russia, di fronte a un qualche stupido, qualche vandalo che va a bruciare i fiori di plastica sulla tomba di Pasternak, dice: sono stati sicuramente un rituale satanista. Tanto per curiosità, per come capire come le cose sono uguali in tutto il mondo.
Niente,
devo dire l'articolo, ti avevo interrotto.
Sì, no, ma è lo stesso, Francesco, anche perché quello dell'Opus Dei ne parleremo ancora. Sì. Cioè, effettivamente è una setta che tenta di soffocare, che tenta di inglobare, che tenta di distruggere quella che è la società civile per averne il controllo. Ed è una setta che usa tutti i sistemi di setta, cioè quelli che i cristiani imputano ai satanisti, cioè lavaggio del cervello, sottomissione, dolore, potere, soldi, rapporti mafiosi, cioè tutto quello che è aberrante all'interno di una società civile, cioè la riproduzione all'interno dell'Opus Dei di quelle che sono le regole mafiose elevate al quadrato, perché c'è anche la sottomissione intima, la sottomissione emotiva che viene costruita mediante la sottomissione, mediante l'uso del cilicio, mediante la fustigazione, mediante tutta una serie di elementi che sono veramente aberranti. Bene, di questa ne parleremo, perché effettivamente quando noi assistiamo a tutta una serie di dichiarazioni tipo quelle del Beppe Bisetto, tipo quelle dell'Aris, quelle del Gris, che imputano agli altri di fare quelle cose, in realtà quelle cose sono conosciute e fatte all'interno della Chiesa Cattolica, la quale agisce proprio per distruggere le persone, per distruggere gli individui, per distruggere la società civile. E in effetti loro si credono tanto agenti segreti, cioè quello che rompe di più le scatole, no? Il finanziere che si è ammazzato, che è stato ammazzato recentemente, anche lui faceva parte dell'Opus Dei, De Lutri fa parte dell'Opus Dei, c'è tutta una serie di personaggi che effettivamente detengono e armeggiano il potere. Anche quel personaggio che ha tentato di opporsi a Lula in Brasile era un personaggio che faceva parte dell'Opus Dei ed era appoggiato dall'Opus Dei. Per cui rendetevi conto, insomma, a che livello sta agendo l'Opus Dei, e sta agendo a livello mafioso, cioè a livello di relazione mafiosa, a livello di lavaggi del cervello, a livello di distruzione degli individui. E l'Opus Dei è fa parte del Vaticano, cioè prelatura privata del Papa,
sì.
Per cui sta agendo per distruggere la società nella quale noi stiamo vivendo. Pertanto quando viene imputato al satanista, quando viene imputato agli altri, alle sette, di fare delle cose, in realtà si imputa agli altri esattamente ciò che fanno i cattolici, ed è veramente aberrante questo. E siamo, adesso è uscito appena adesso un libro di Pinotti dal titolo vediamo un attimo se riesco a trovare il titolo, La vita segreta dell'Opus Dei, scritto per la Rizzoli da Ferruccio Pinotti. Per cui effettivamente ci sono delle cose aberranti. Fra le altre cose, l'Opus Dei è anche un gruppo finanziario che è fatto dalla scrittrice italiana, che è quella Va dove ti porta il cuore, no?
Susanna,
Susanna Tamaro, praticamente è un'organizzazione finanziaria che finanzia l'Opus Dei. Fate un po' voi, insomma, che personaggi avete.
Sì, a parte che se voi seguite tutti gli scandali economici o tutte le polemiche o le varie scalate, noterete sempre che molte persone che avevano la possibilità di intervenire erano sempre legati in qualche maniera a gruppi cattolici. Ricordiamo il ricorso del Bonfazio, che si occupava di coniugare mercato e certo Agostino, invece di occuparsi degli interessi dei risparmiatori nella Banca d'Italia. Eppure lui era devotissimo, era devoto cattolico, praticante, eppure sapete tutti quanti come è andata a finire con la Banca d'Italia. Eppure sono personaggi cattolici che hanno molta influenza. Si potrebbe elencare moltissime cose.
Anche perché spesso, scusa Francesco, sì, le azioni che vengono fatte dopo l'Opus Dei non sono azioni che si separano in toto dal corpo sociale, ma sono azioni che modificano il modo di essere del corpo sociale. Cioè l'ex presidente della Banca d'Italia, Fazio, agiva in funzione dell'Opus Dei e ha fatto dei disastri dal punto di vista economico, però li ha fatti apparentemente seguendo quello che lui aveva il diritto, il dovere di fare come presidente della Banca d'Italia. Praticamente cosa succede? Se quello dell'Opus Dei si occupa un posto, no? Cioè un posto di potere, e a quel posto di potere fa le cazzate, e fa le cazzate in funzione del proprio potere. Cioè io ho il potere di decidere, decido in funzione di, ed è questo che è grave. Cioè non è più l'interesse sociale, l'interesse della collettività, ma è l'interesse dell'opera, è l'interesse del Vaticano, e là paghiamo gran tasse. Dopodiché Prodi ci fa un aumento di 35 miliardi in finanziaria e dobbiamo ringraziare anche l'Opus Dei.
Bene, Claudio, che dici? Diamo il via alle telefonate.
Così presto, Francesco.
Sì.
Così presto.
Così presto, nel senso che mi sembra che l'orario sia
20 minuti di telefonata è eccessivo per la nostra trasmissione.
20
Francesco.
Minuti.
20 minuti è pazzesco.
Dici?
Non, assolutamente, è troppo,
Troppo?
Sì. Allora, dico due cosette.
Sì.
Io adesso sto lavorando a un testo sulla formazione della percezione e la selezione dei fenomeni, partendo dalle ultime ricerche scientifiche che sono state usate per capire come si muove il feto, come si agisce il feto nella pancia della madre, per capire l'età della primissima infanzia, dei primi giorni di vita, e per capire le trasformazioni di tutto il reticolato sinaptico, tutto il reticolato neuronale che avviene nella persona. In pratica sto facendo un lavoro che all'inizio doveva essere una cosa di due paginette, invece per il momento ne ho stampate 55 pagine e sono solo le bozze di lavoro. Questo lavoro sulla percezione, che potrebbe essere anche trasformato in dibattiti, vedremo un attimo cosa ne può venire fuori, dovrebbe essere finito nel giro di 4-5 giorni. Comunque fa parte sempre della sistemazione di quelli che sono gli elementi relativi al Crogiolo dello Stregone. Vi ricordo che il Crogiolo dello Stregone l'ho scritto proprio grazie alle sollecitazioni di Radio Gamma 5. Se i radioascoltatori di Radio Gamma 5 non mi mettevano con le spalle al muro, non avrei scritto il Crogiolo dello Stregone. Invece da allora sono passati 10 anni, fra poco, che sto lavorando attorno al Crogiolo dello Stregone. Nella trasmissione di questa sera, dalle 19 alle 20, un po' parlerò di questo, ma solo nell'ultima parte, però essenzialmente vi farò questa sera un'altra trasmissione su Epicuro, esattamente la lettera a Meneceo, che secondo me è una cosa molto importante, ed essenzialmente nelle prime pagine c'è un concetto che i radioascoltatori devono cominciare a imparare, o meglio a renderlo proprio, ed è la differenza fra l'opinione e il prenozionismo. Cioè, quando noi diciamo qualcosa, partiamo da delle nozioni o partiamo da un'opinione che ci siamo formati? E quell'opinione su che cosa si basa, su quali elementi è importante? Ci sono delle nozioni alla base della nostra opinione, oppure è pura e semplice opinione? Quando Galileo scoprì il moto di rivoluzione dei pianeti, fu una nozione, da quella nozione sviluppò logicamente un suo discorso. I vescovi che lo condannarono avevano un'opinione che si basava sulla Bibbia. Allora, quell'opinione aveva una valenza di nozione o era semplicemente un'opinione finalizzata per il potere? Ecco, questo praticamente è il discorso che farò dai 19 alle 20. Francesco,
sì.
Vuoi via le telefonate?
Sì, andiamo via le telefonate.
Me lo ordini proprio con tutta la tua autorità?
È un ordine.
049-700-700, 049-700-700.
Anche perché ormai non sono più 20 minuti, ma sono molti meno adesso.
Sì. Pronto, radiogramma?
Ciao. Sento come siamo, intanto buona giornata. Intanto.
Ciao,
perfetto. Tutto bene, sì. Sì. Tutto perfetto.
Cronaca della Cassazione, padre fedele può ancora violentare. La Cassazione di Catanzaro ha detto che ha ritirato, cioè contro la decisione scaccerà il frate, ora rischia di tornare agli arresti.
Sì, perché è il problema grosso nella nostra giurisdizione. È che noi abbiamo una grande giurisdizione, cioè una giurisdizione seria dal punto di vista centrale, cioè la Cassazione, mentre invece abbiamo una giurisdizione molto labile e molto, diciamo così, molto opinabile sulla giurisdizione locale. Per cui quando hanno scarcerato Padre Fedele hanno fatto gran cancan, la suora inattendibile. Adesso è andato in Cassazione, hanno fatto un'analisi e si sono messi a mani i capelli.
Praticamente è più in Cassazione è più riflessivi, nel senso che è più, e resta dentro il codice.
Vanno fuori dalle emozioni, capito? Dalla propaganda.
È questo che volevo dire.
Esatto, e questo è abbastanza importante finché resta da noi.
Ecco qua a Padova, restituisci il mal tolto o non ti assolvo. E in confessione il ladro rende il Rolex. La basilica del sangue.
Ah, bene. Ma perché se era segreto la confessione?
Appunto no, sì.
Un po' di propaganda, no? Che bravo che sono stato, vero?
Gli agenti segreti.
Ah, ecco.
Il chiosco, anche Ikea dice no al presepe, meglio l'abete.
Sì.
Non si vende più il presepe.
No, ma in effetti hai detto è una questione puramente commerciale. In realtà la gente si sta accorgendo cosa sta facendo, capito?
A parte che sono voluti i presepi, perciò insomma.
Sì, dopo che sei qua l'articolo dei crocefissi che ha parlato prima Francesco, crocefissi dimenticati, tra virgolette, per due mesi. Sei metti dimenticati, tra virgolette, come dire, chi stai dimenticai apposta, nel senso.
Sì, però il parroco ha detto faoli mettete, io non vengo a scuola.
Esatto.
Se erano delle persone intelligenti e astute, dicevo, noi li lasciamo nel cassetto, così come
sì, dopo vi fuori i libri di Enrico Oleari, che ti ho messo a una parte, Francesco.
Perfetto, grazie.
Da me, seto.
Sì, bene, sì, sì, il nostro comune amico Attilio, io ricordo sempre che da Attilio trovate Liguria Bassanese, trovate
un calendario
romano che è rimasto uno soltanto e trovate anche qualche copia del libro di Sano Lorenzoni contro il monoteismo.
Esatto. Dopo niente qua, ancora il presepe, a proposito, prima da parlavi Claudio dei primati, no, dell'uomo, i Gatrova nel Gargano, i resti di una tribù, insomma, di uomini primitivi. Provo a indovinare di quanto. Di Leonardo, qua, la trasmissione di Leonardo dura quanto ora.
Dimmi quanto.
1.700.000 anni fa.
Sì.
E lì che ha trovato dei selci, appunto, che peava gli animali come. Sì,
in effetti noi abbiamo qualche problema quando andiamo alla ricerca delle nostre radici, no? Non sappiamo mai dove fermarlo.
Purtroppo si era legato a un orario, no? A Leonardo.
Sì, è abbastanza assurdo.
Quarto d'ora,
sì.
Però è molto bello. Dopo che sei qua, appunto, che le cellule che invecchiano sono fautrici del tumore.
Esatto. Questo discorso, no, cioè le cellule, cioè la parte del DNA, il gene, no, che porta all'invecchiamento è stato abbastanza individuato, soltanto che non si può toccare quel gene, perché se te lo tocchi scatena il cancro, no? Il gene è protettivo per il cancro, è una roba, cioè praticamente se vuoi morire subito tocca quel gene e si finiva, insomma, se avevo capito. L'avevo letto.
Che sì. Tanti che va in Spagna, in Cina a fare gli impianti come cellule staminali.
Sì, le terapie geniche. Le terapie geniche?
Sì, è cresciuto tantissimo, certo. E tocca andare via dall'Italia, perché qua naturalmente siamo nel Medioevo.
Se tu pensi quello che succede con il fatto di Guelbi sull'eutanasia, sul fatto che.
Sì.
Cioè, sì, che veramente lì è una cosa incredibile.
In effetti la gente comincia ad andare via, no? Ed è questa che è la ribellione, no?
Cioè, l'Italia è veramente il fanalino ormai spento dell'Europa, cioè non...
Purtroppo sarà dura ritornare in Europa, sì, indubbiamente.
Voi citare un libro qua di Slavoj Žižek, Il cuore perverso del cristianesimo. Dunque lei, vi dico subito, Slavoj Žižek è uno dei più discussi filosofi del nostro tempo, insegna all'Istituto di Sociologia all'Università di Lubiana. Dopo che qua mette le opere che ha scritto. Comunque, se vuoi, ve leso una parte che è molto...
Cioè, leggi. Il cuore perverso del cristianesimo.
Sì. Aspetta un attimo, metto sul testo, perché ho la pagina.
Sì, beh, sì, sì, che il cristianesimo sia perverso, gli ascoltatori di questa trasmissione lo sanno benissimo.
Lo sanno, sì.
Adesso ve leso una parte.
Vai, tranquilla.
A caso, è molto profondo, molto tecnico, cita Heidegger, cita Lacan, Kant, sì. Ed è molto è un po' difficoltoso, comunque... vale la pena secondo me, perché praticamente innega la divinità di Dio, praticamente, cioè dice che non è impotente questo Dio qua, io lo capisco.
Beh, da tono è inventato, il Dio cristiano è inventato.
Te cito una piccola parte, nel senso strettamente lacaniano dei termini si dovrebbe così postulare che la felicità, tra virgolette, risieda nell'incapacità o nell'inesperienza del soggetto di fare pienamente i conti con le conseguenze del proprio desiderio. Il prezzo della felicità è che il soggetto resta attaccato all'incoerenza del proprio desiderio. Nelle nostre vite quotidiane noi, aperta parentesi, fingiamo di, chiusa parentesi, desiderare cose che in realtà non desideriamo, così che alla fine la cosa peggiore... Madonna, cosa sbaglia pari. La cosa per me la potete dire, che
sì, sì,
che può capitarti è di ottenere quello che ufficialmente desideriamo. Aspetta che c'è altre pagine. Che è molto...
Comunque, sì, le queste scoperte che stanno venendo fuori in ambito filosofico, in ambito culturale, della valenza del cristianesimo, è veramente spaventoso. La gente non... dimmi.
E questo è ciò, questa è un'altra pagina perché ho letto a caso, ho letto di episodi. E questo è ciò che la versione perversa del cristianesimo ci spinge a fare. Tradisci il tuo desiderio, compromettine l'essenza, quello che conta veramente, e sei libero di concederti tutti gli insignificanti piaceri che stai sognandoti nel profondo del cuore. O come direbbero oggi, due punti: rinuncia al matrimonio, diventa un prete e potrai avere tutti i ragazzini che vuoi. La struttura fondamentale qui non è tanto quella della gioia condizionata, tra parentesi, puoi avere questo a condizione di una qualche contingente eccezione, proibizione irrazionale. Ecco un po' del fiatone comunque.
Sì, sì, no, ma se uno dei maggiori filosofi che esistono arriva a dire questo, fate un po' voi, insomma. Non è più Claudio Francesco del Radiogramma.
Questo qua, Žižek è l'autore del libro, comunque viene citato tutti Kant, Heidegger, Lacan, è molto tecnico, molto, diciamo, filosofico, profondo, fa delle analisi e parametri tra... il tempo appunto della divinità e della pseudo-divinità con adesso il tempo recente, il tempo moderno qua, insomma, è molto, mi credo che sia difficile, manco me, non lo ho studiato.
Sì, sì.
Penso
sì, beh, comunque sul fatto di dire rinuncia al matrimonio, diventa prete, avrà tutti i ragazzini che vuoi, penso che sia un concetto ben chiaro, che tenendo conto che non è neanche italiano, ma appunto che risiede in un'altra realtà culturale, ha capito come sono i comportamenti dei sacerdoti cristiani. Insomma.
Esatto, questo qua è chiaro, insomma, dopo mi ho letto 3-4 pagine a caso, comunque se della Meltemi, casa editrice, non so che casa che sia.
Va bene.
Filosofia, scienze sociali.
Va
bene, tutto qua.
Ok, Ivano.
Ciao.
Pronto?
Sì? Beh.
No, ma Francesco, sei un po' ai soliti.
Non ti preoccupare. Io voglio usare appunto gli ultimi minuti per parlare di una cosa molto importante.
Ciao,
Gianpaolo. Ah, ciao.
Ciao, Claudio.
Ciao.
ho una definizione molto brutta io. Per me il Dio di radice ebraica, dico di radice ebraica perché le tre religioni migliori in assoluto sono di radice ebraica, se non erro, è un Dio pedofilo o no?
Sì.
Nega la vita. È un Dio pedofilo. Di conseguenza le altre sono vittime che escono da deficienti, seguono questo Dio pedofilo. E a proposito di Heidegger, che l'ha nominato prima il vostro amico, dice, del Circolo di Vienna, dice: la metafisica non ha senso. E io aggiungo Heisenberg, la legge di Heisenberg di indeterminazione. Tutte le nostre definizioni sono fasulle, se non quelle quotidiane che adoperiamo a livello scientifico, eccetera, così, a livello pragmatico, ma quando vai a toccare fuori, a naspi nella cacca, e quindi tutte le definizioni nostre che diamo fanno solo ridere, e ha ragione perfettamente il caro Mario Bacchiega, che veramente ha fatto anche stamattina. Ho sentito una trasmissione che ha messo su un dischetto lì Claudio.
Sì, questa mattina, sì, quello del convegno di Montegrotto.
Bellissimo, bellissimo, perché da lì comprendi, perché io dico sempre una cosa, quando ci addentriamo in certi discorsi a livello extraterrestre, li chiamo io, ma mi chiedo, ma a che livello psicofisico mi trovo? Sono sicuro di essere normale? Se normalità sappiamo cosa vuol dire, e dove finisce la normalità e comincia l'allucinazione delle famose religioni rivelate. Con questo mi taccio e aspetto che qualcuno mi risponda. Vi ringrazio.
Bene. Ciao Gianpaolo. Sì, beh, Claudio, penso che...
Sì, pensi?
Che siamo addirittura d'arrivo.
Sì, siamo quasi addirittura d'arrivo. Comunque, al di là di questo, vi ricordo che una delle scoperte degli ebrei fu la manipolazione mentale infantile, cioè quella: attacca questi principi, dagli a tuo figlio, manipola tuo figlio e parlane. Fu l'invenzione della manipolazione mentale infantile. Nessun popolo prima di allora ebbe la necessità di manipolare i ragazzi per riuscire ad ottenere una cosa del genere.
Solo i monoteisti hanno il discorso sempre di ricalcare, sai, il stesso concetto che le colpe dei padri ricadono sui figli, cioè significa chiaramente sovraccaricarli di una responsabilità che non hanno, significa chiaramente avere una mentalità veramente violenta. Il fatto stesso che la loro uscita dall'Egitto si inventa l'uccisione dei primogeniti significa che di bambini non interessa niente, perché o sono sottomessi o altrimenti è meglio che muoiano, cioè, insomma.
Questa invenzione dell'uscita dall'Egitto veramente fu micidiale, anche perché per secoli e secoli e secoli, ti dico ancora, fino a pochi anni fa si riteneva che questo fosse avvenuto, cioè che ci fosse un'influenza degli egiziani sugli ebrei, che fu un falso, insomma.
Sì, che non è mai, beh, d'altronde sì, tutto il monoteismo è sempre stata invenzione, sempre menzogna, sempre falsità.
Anche perché, vabbè, insomma, niente, io chiudo qui la trasmissione.
Ciao a tutti.
Di Paganesimo, vi do appuntamento per le ore 19, fra 19 e 20. Allora, 19 e 20 faremo Epicuro e Scritti Morali.
Sì, io ricordo che il 14, se non sbaglio, che è giovedì di dicembre, c'è il MUT a Montegrotto Terme.
Ci ritroviamo
in Paba Imbolc, via Aureliana.
Che porterà tanti regali. E sì, che vuole chiaramente fare festa un po' le persone che partecipano, naturalmente cercheremo di ricambiare in qualche modo. E niente, oltre a questo vi ricordo che domani sera comunque ci ritroviamo a
Marostica,
e il punto di ritrovo è alle ore 20.
Per caso mai chiamo 338 319 77 20 e hanno tutte le informazioni di cui c'è bisogno.
Alle ore 20 praticamente ci troviamo in via Montello 66, solito posto dove c'era una volta Radio Gamma 5, non la sede, e ci riuniamo là, insomma, ci ritroviamo, ecco. Per cui arrivederci a domani sera
per tutti
che vorranno partecipare, e a stasera per l'altra trasmissione. Ciao, vado immediatamente con la pubblicità. Ciao.